I primi capitoli del Vangelo di Giovanni vogliono manifestare la novità che la presenza del Signore Gesù sta portando nel mondo. Ed ecco allora, contrapponendolo al battesimo di Giovanni, Gesù porta la novità, il battesimo nello Spirito. Ecco allora che, contrapponendolo all'acqua per la purificazione, ecco che Gesù porta il vino nuovo. E qui, nel brano che noi abbiamo ascoltato, contrapponendolo al Tempio di Gerusalemme, Gesù porta il Tempio nuovo che è la sua umanità. E proviamo a vedere. Noi siamo vicini a Pasqua, Gesù sale a Gerusalemme per il pellegrinaggio che normalmente gli ebrei fanno e trova nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti i cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi e gettò a terra il denaro dei cambia monete. Innanzitutto, l'azione di Gesù è un'azione simbolica. Perché? Perché va a realizzare un versetto del libro del profeta Zaccaria dove si dice: in quei giorni non ci sarà più un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Quindi l'allontanamento dei mercanti vuol dire gesto di purificazione. È il gesto che viene accompagnato da una interpretazione che è significativa, perché dice: i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. E guardate che la citazione di un salmo, ma la citazione viene cambiata, perché da mi ha divorato viene cambiata in mi divorerà. Quindi si parla di futuro, si parla di futuro. Evidentemente il riferimento è la passione del Signore Gesù. Vuole dire, l'amore di Gesù per il Tempio di Dio, per la casa di Dio, è così intenso e profondo che questo amore gli costerà la vita e sarà l'accusa che troveremo nel processo al Sinedrio. Allora, noi veniamo a capire le parole del Signore Gesù. Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. C'è dentro tutto l'amore di Gesù per l'onore del Padre. E c'è dentro tutta la consapevolezza della sua identità. Quando Gesù dice: non fate della casa del Padre mio, guardate che fa un'affermazione che è tremenda, perché afferma una relazione personale con Dio che è unica. La vita di Gesù appartiene totalmente al Padre e il Padre opera in modo reale, in modo effettivo attraverso la persona di Gesù. Dunque, una purificazione che viene ad annunciare la trasformazione del culto, che lega tutto questo alla autorità di Gesù come figlio di Dio. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Che come dire? D'accordo, abbiamo capito che il gesto che tu hai compiuto è un gesto profetico, ma allora tu devi dimostrarci che autorità hai in quanto profeta. Tu hai realmente autorità su questo tempio? Puoi determinare tu il culto che si debba fare nel tempio? Facci vedere chi sei. Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E la parola che viene usata può indicare sia la costruzione di un edificio, ma nello stesso tempo è la rinascita, la risurrezione, la vita nuova di Gesù. E allora noi abbiamo trovato 2 elementi. Quando Gesù dice: lo zelo per la tua casa mi divorerà, si riferisce alla passione. Mentre quando dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere, si riferisce alla risurrezione. D'accordo? Ma le parole del Signore Gesù, quelle che abbiamo detto adesso, come vengono interpretate dai giudei? Vengono interpretate non sul piano della fede, ma sul piano terreno. Questo tempio che è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere, dice l'Evangelista, ma egli parlava del tempio del suo corpo. E allora capite bene che cosa vuol dire. Il tempio è una realtà terrena, fatta di pietre, di materiali, ma è lì dove Dio ha scelto di incontrare il suo popolo. Chi si reca al tempio entra in rapporto con Dio, ma adesso il tempio nuovo è il corpo di Gesù, è l'umanità di Gesù. I profeti avevano annunziato che il Messia, al momento della sua rivelazione, avrebbe anche rinnovato il Tempio, avrebbe rinnovato la rivelazione, la relazione di Dio con gli uomini. E di Gesù viene detto esattamente questo. Non è più un Tempio di pietre, ma è un tempio di carne. Non è più un luogo, ma è una persona viva che parla e agisce in obbedienza a Dio, in perfetta sintonia con il Padre. Per questo è il tempio di Dio, perché in Lui la volontà di Dio è presente e in Lui è possibile entrare in relazione con Dio. Egli parlava del tempio del suo corpo. Dunque, volete vedere Dio? È possibile. Dovete guardare il Cristo della croce e della risurrezione. È lì dove c'è la rivelazione di Dio. Volete trasformare la vostra vita in qualche cosa che piaccia, che salga gradito al Signore Dio? Dovete ancora fare riferimento a Lui, perché Gesù Cristo è l'umanità trasformata in un sacrificio vero che sale, sale gradito a Dio. Per cui la nostra vita religiosa deve diventare un pellegrinaggio, ma non più verso Gerusalemme, ma è il pellegrinaggio verso l'umanità di Gesù. E ora portiamo nella vita quello che abbiamo preso dal Vangelo. Ci siete? Mi seguite? Adesso. A fine dicembre e inizio gennaio di quest'anno, 21 cristiani egiziani sono stati rapiti dai jihadisti dello Stato Islamico in Libia. Vestiti di tuta arancione, il 15 febbraio sono stati portati in una località sconosciuta della Libia, sulle rive del Mediterraneo, e lì fatti inginocchiare. Persone semplici. Operai emigrati per lavoro dall'Egitto in Libia, preoccupati per le loro famiglie che avevano lasciato a El Minya in Egitto, preoccupati. Dai loro 21 boia, ad un certo punto sono stati costretti a buttarsi a volto in giù sulla sabbia, e nei momenti che hanno preceduto la loro barbara decapitazione, costoro continuamente ripetevano l'invocazione Signore Gesù Cristo, e solo la lama del coltello ha spento questo Signore Gesù Cristo. Non hanno rinnegato la fede. Si sono affidati a Gesù. E allora vedete che anche sulle rive del Mediterraneo, con una semplice invocazione del nome, 21 copti hanno compiuto il loro pellegrinaggio verso Gesù. Portavano sul polso, fin dal loro battesimo, un unico tatuaggio, la croce di Cristo, affinché se anche le parole non avessero potuto esprimere la loro fede, questa era testimoniata nella loro carne. Signore Gesù Cristo, e c'è stato pellegrinaggio. Come andando al Tempio di Gerusalemme, un ebreo poteva offrire un sacrificio, una vittima, anche qui, per quel nome, si è offerto un sacrificio. Non un sacrificio di vittime, il sacrificio della vita trasformata in qualcosa di gradito a Dio. Enorme, enorme. Riflettiamo. Quanti altari inutili abbiamo creato. Noi li abbiamo creati per la nostra voglia di girarci attorno. Ma guarda caso, la vita non ne ha trovato giovamento. Altari su cui abbiamo posto la nostra sapienza o potenza, che tante volte altro non è che la stolta potenza di uomini superbi, di uomini fanfaroni che non hanno trovato il bandolo della verità e della felicità. Fanfaroni. Altari di cattiveria. Su lì si deve immolare l'odio. Altari di prepotenza. Su lì si deve immolare la disumanità. Altari di indifferenza. Su lì si deve immolare l'orgoglio. Altari di intolleranza. Su lì si deve immolare l'ottusità, l'ottusità della fede. Altari di offese, e su lì si deve immolare la durezza. Altari. Ma su quegli altari lì non c'è il libero accesso di Dio. Ne siete convinti? Non c'è il libero accesso di Dio. E allora che farsene? A che cosa serve? Distruggiamoli, perché quando l'uomo soffre così ingiustamente, non c'è il libero accesso di Dio. E adesso vedete voi i vostri altari, dove si perdono giorni, si perdono mesi, si perdono anni senza che Dio abbia il libero accesso. Distruggiamoli, è la purificazione del Tempio. I Vangeli dicono che quando Gesù è morto sulla croce il velo del Tempio si è squarciato. Quindi non c'è più barriera, non c'è più nessun impedimento tra Dio e l'uomo. Gesù ha distrutto tutto quello che separava le persone le une dalle altre e ha aperto una via di accesso al santuario celeste, fino ad entrare alla presenza di Dio. Ogni uomo, ogni credente, inserito mediante la fede dentro il mistero di Cristo, ha libero accesso a Dio. Ma non in modo semplicemente rituale, ma con il coinvolgimento, con il coinvolgimento di tutta la vita, i pensieri, i sentimenti, i comportamenti, i progetti, le speranze. Ecco che cosa è successo sulle rive del Mediterraneo. Ecco perché non è da tacere il grazie. In quel coinvolgimento di tutta la vita si è visto il sacrificio gradito a Dio. La purificazione del Tempio allora deve diventare la purificazione di quel Tempio che siamo noi. Noi dobbiamo essere un luogo dove Dio si manifesta. Niente egoismo, niente violenza, niente odio, niente falsità, niente tradimenti, perché Dio abbia il libero accesso. Noi dobbiamo essere il luogo dove la vita umana viene trasformata in qualcosa. qualcosa di gradito, attenzione, al cospetto di Dio, al cospetto di Dio, non al cospetto del mio orgoglio. Evidentemente, questo significa che tutto quanto è estraneo al mistero di Dio deve essere cancellato. Di girare attorno a certi altari, beh, smettiamola, né? Perché spietatamente lì crocifiggiamo tanta parte di umanità. Bechir Estefanus Kamel ha perso due fratelli, 25 e 22 anni, e ha detto: ho sentito oggi mia madre e le ho domandato che cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Avete capito la domanda? Vi salta in mente la risposta? Mi ha risposto che lo avrebbe invitato a casa nostra, perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli. I fratelli dell'Isis, possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i loro cattivi insegnamenti che hanno ricevuto. L'ignoranza, gli insegnamenti cattivi, altri due altari su cui viene spietatamente crocifissa tanta parte di umanità. Altari dove si mette mano a distruggere la benedizione che Dio vuole dare. Impressionante. Per i tanti egoismi, per i tanti deliri, per le tante cattiverie, iniziamo a piangere. Chiediamo perdono. Perché così è così che la mano si mette a distruggere determinati altari. Ed è così che si avvia alla costruzione di una civiltà che porta non l'impronta di un uomo, ma l'impronta delle mani di Dio, al quale si innalza il culto del sacrificio vivente, quello del cuore che ama, quello del cuore che gioisce dell'essere insieme a partorire il credo nella vita, essere insieme per questo parto.